M & News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.
Buon pomeriggio a tutte, tutti e tutto e ben ritrovati a questa puntata di venerdì 15 aprile di Friday I'm in News, la trasmissione di approfondimento politico e di attualità a cura della redazione di Radio Sherwood. Io sono Luisa e qui con me c'è Antonio.
Ciao Luisa, e oggi abbiamo un appuntamento molto ricco. Parleremo infatti delle elezioni in Francia, del conflitto in Ucraina e di altre news dal mondo e dall'Italia.
Esatto, e in chiusura avremo un approfondimento con Raffaello Rossini, antropologo e collaboratore di Melting Pot, che è stato nel confine tra Polonia e Bielorussia e tra Polonia e Ucraina, e ci racconterà la sua esperienza e la situazione in quei posti.
Partiamo con la Francia. Domenica scorsa si è tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali e saranno il presidente uscente Emmanuel Macron e la sfidante Marine Le Pen a sfidarsi domenica 24 aprile per l'elezione all'Eliseo, la stessa sfida del 2017, anche se questi 5 anni sono stati probabilmente i più densi della recente storia francese, una pandemia, la guerra, ma anche uno dei più grandi movimenti sociali che la storia contemporanea ricordi, i gilet gialli. Emmanuel Macron è stato il più votato al primo turno, con un risultato che ha superato il 27,6%, che ha dato addirittura oltre le previsioni dei sondaggi. Nelle ultime settimane Macron era dato più o meno intorno al 26%. Dietro Macron e Le Pen c'è stato un ulteriore exploit del leader dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon di France Insoumise, che addirittura prende 2,5 punti in più rispetto al 2017 e ha sfiorato per una manciata di voti il secondo posto. L'amarezza, quindi, per non essere riuscito ad andare al ballottaggio può essere però compensata dalla soddisfazione di essere stato il candidato nettamente più votato nella fascia giovanile, un dato senza dubbio di grande interesse sul piano politico.
Fortunatamente è andata meno bene del previsto per l'altro candidato di estrema destra, Éric Zemmour, il giornalista de Le Figaro, da tempo noto per le sue battaglie contro immigrazione, multiculturalismo, libertà in tema di orientamento sessuale e globalizzazione della società francese. Zemmour si è collocato su posizioni più a destra addirittura di Marine Le Pen e lo scorso autunno alcuni sondaggi lo accreditavano quasi attorno al 20%, visto l'enorme successo che è riuscito a ottenere sui social network. Sta di fatto che il suo 7% dà all'estrema destra nel suo complesso più del 30%, che, sebbene probabilmente non sia abbastanza per garantire a Le Pen il successo al secondo turno, dimostra quanto le ideologie reazionarie siano radicate nella società francese.
E il clima si è davvero surriscaldato in Francia, soprattutto a Parigi, dove mercoledì centinaia di studentesse e studenti hanno occupato l'Università Sorbona, dopo aver convocato in rete un'assemblea generale. Lo slogan principale dell'occupazione è «Ni Le Pen, ni Macron», a dimostrare non solo la contrarietà a entrambi i candidati, che appunto domenica si contenderanno la vittoria alle presidenziali, ma anche la speranza che nascano nuovi movimenti in opposizione tanto al neofascismo quanto al neoliberismo. Sono anni che protestiamo, non siamo ascoltati, non ci riconosciamo in quello che le istituzioni ci propongono. Bloccare l'università è il nostro unico mezzo di pressione, si legge in uno dei comunicati. A partire dal primo pomeriggio di ieri, la polizia ha però chiuso i cancelli, ha chiuso gli accessi all'università e iniziato a blindare tutta l'area. Nel frattempo migliaia di persone si sono radunate nei dintorni, la polizia ha iniziato a lanciare lacrimogeni, sono stati violenti scontri, 40 studenti sono stati sequestrati nella Sorbona, addirittura con alcuni minorenni e diverse persone che necessitavano di cure. Sono stati 200 poliziotti e 50 agenti della BRAV, che è un corpo estremamente violento della polizia francese, che hanno sequestrato questi studenti. Ieri notte tutti gli occupanti sono riusciti a uscire incolumi e l'occupazione si è conclusa senza nessun arresto.
Veniamo ora a un aggiornamento sulla situazione in Ucraina. Dopo lo storico annuncio del cancelliere tedesco Scholz di stabilire un fondo da 100 miliardi di euro da investire nella difesa, superando quindi l'obiettivo minimo di impiegare il 2% del proprio PIL nelle spese militari, sembra invece che il governo tedesco stia facendo dei passi indietro. Tra l'altro, nelle ultime settimane, Scholz si è opposto in sede di Consiglio europeo a una riduzione delle forniture di petrolio e gas naturale della Russia. Su questa decisione pesa ovviamente il 55% del gas consumato in Germania, che proviene proprio dalla Russia. I tentennamenti di Berlino hanno irritato non poco il presidente ucraino Zelensky, a tal punto che è stata rifiutata la visita ufficiale del presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier a Kiev. Una tensione diplomatica che si aggiunge a quanto sta accadendo al confine tra Russia e Finlandia. Truppe russe si stanno infatti avvicinando al paese scandinavo in risposta alle dichiarazioni di Helsinki, che si è detta pronta a entrare nella NATO. Mosca ha inoltre minacciato di installare basi nucleari nel Baltico, visto che anche la Svezia si è dichiarata pronta a entrare nell'Alleanza Atlantica.
Rimaniamo in Ucraina. Sul fronte bellico ci sono due episodi accaduti negli ultimi giorni che possono avere una grande rilevanza per gli sviluppi del conflitto. Il portavoce del Ministero della Difesa russa ha comunicato che oltre 1000 militari ucraini si sarebbero arresi a Mariupol, una delle città più colpite dalla guerra per il suo ruolo strategico di città portuale sul Mar di Azov. Tra questi ci sarebbero anche 162 ufficiali. Fonti aperte dell'intelligence riportano molti tentativi fatti dai combattenti filonazisti del reggimento Azov di abbandonare la città assediata in abbigliamento civile. L'altra notizia riguarda invece l'esplosione avvenuta sull'incrociatore missilistico Moskva, che secondo la CNN sarebbe l'ammiraglia della flotta di Mosca nelle acque del Mediterraneo, nel Mar Nero e del Mediterraneo. Il governo ucraino ha rivendicato di aver colpito l'incrociatore con missili antinave Neptune. Invece il Ministero della Difesa russo, in un comunicato, ha precisato che l'imbarcazione non è affondata, ma solo danneggiata. Vediamo come la propaganda, quindi sia ucraina che russa, si sta davvero riversando su questa guerra. Nel frattempo Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto da 800 milioni di dollari finalizzato a un ingente invio di armi in Ucraina.
Parliamo ora di Medio Oriente, poiché è stato pubblicato un report dell'ONG World Vision sulle condizioni delle donne che vivono nei campi per vedove nel nord-ovest della Siria, dove sono vittima di violenze sistematiche, anche sessuali. Si tratta di vedove o semplicemente donne sole o che sono in attesa di ricongiungersi con i propri mariti e compagni, e spesso dei loro figli. I bambini vengono sfruttati, mentre le bambine vengono date in sposa a giovanissima età. I maschi, invece, sono ad altissimo rischio di essere reclutati dalle milizie armate e di radicalizzarsi. I campi per vedove sono gestiti dalle autorità locali e senza supporto da parte di alcuna ONG. Molte donne si trovano di fatto costrette a trasferirsi in strutture simili per preoccupazione per la propria sicurezza e per le norme sociali conservatrici del paese.
Passiamo adesso al Cile, dove lavoratori e lavoratrici in appalto della multinazionale italiana Enel hanno bloccato gli accessi della centrale a carbone Bocamina 2 nel comune cileno di Coronel. Quest'ultimo è conosciuto come una zona di sacrificio a causa della concentrazione di impianti nocivi combinata con alti livelli di povertà e disagio sociale. I contratistas chiedono all'Enel di effettuare gli stessi esami medici che sono stati fatti alle persone che sono assunte direttamente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione per metalli pesanti.
E veniamo all'ultima notizia di carattere internazionale. In questi giorni violentissime alluvioni stanno sconvolgendo il Sudafrica orientale, nell'area di Durban. Le piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni che hanno danneggiato il porto della città, ponti e strade, ma anche numerosi edifici e mezzi di trasporto in tutta la provincia.
Passiamo alle notizie dall'Italia. Si è concluso con una prima storica condanna per caporalato del Nord-Ovest il processo contro Momini Tassembedo, caporale trentenne originario del Burkina Faso, e i due datori di lavoro, Diego Castaldi e la madre Marilena Bongiasca, titolari di un'azienda agricola di Lagnasco. Andrea De Pretis e la moglie Monica Coalova, responsabili di una ditta per la macellazione di avicoli a Barge, sono stati condannati a 3 anni. Il processo era partito dalle testimonianze dei due braccianti che hanno raccontato di essere utilizzati di giorno nei campi e di notte in un macello con paghe non dignitose e in nero.
È stato pubblicato il report del Centro Astalli secondo cui nel 2021 sono arrivati in Italia 60.040 migranti via mare, quasi il doppio rispetto al 2020. I morti nel Mediterraneo sono una costante e una vergogna inaccettabile. Nel 2021 le persone disperse in mare sono state 1.500. Il rapporto sottolinea che sono aumentate anche le persone che hanno subito torture, violenze di genere o abusi, in particolare in Libia ma anche lungo la rotta balcanica. Fondamentale è evidenziare il doppio standard dell'accoglienza tra i profughi, denunciando la politica di chiusura dell'UE di fronte alle altre crisi internazionali. Frontiere chiuse, politiche discriminatorie ed escludenti, crisi umanitarie come quella afghana, dimenticate troppo velocemente, hanno alimentato la retorica dell'emergenza e del «non possiamo accoglierli tutti». Una retorica che si diffonde velocemente, ma che non è supportata da dati oggettivi. In Italia, infatti, nei primi 3 mesi del 2022 sono stati accolti 72.000 profughi in fuga dalla guerra in Ucraina, più delle persone arrivate via mare in tutto il 2021, dichiara il Centro Astalli.
Nonostante la totale mancanza di collaborazione delle autorità egiziane sul caso Regeni, l'ENI ha siglato un nuovo accordo con l'Egitto per la fornitura di 3 miliardi di metri cubi all'anno di gas naturale liquefatto. Tra l'altro, proprio in questi giorni è giunta la notizia che il colonnello Hussam Elmi, uno dei 4007 egiziani imputati a Roma nel procedimento per il sequestro e l'uccisione di Giulio Regeni, potrebbe essere stato promosso al grado di generale di brigata. Lo si apprende dalla nota che il Ministero della Giustizia ha inviato al GUP di Roma nel giorno dell'udienza preliminare.
Ci ha lasciati mercoledì Letizia Battaglia, fotografa che ha autenticamente rappresentato un'Italia ingarbugliata tra stragi politiche, stragi di mafia, oltre che stralci di vita quotidiana rappresentati da giochi di bimbi o da balli spensierati. Una donna coraggiosa e inarrendevole i cui scatti resteranno a sua imperitura memoria. La fotografia l'ho vissuta come documento, come interpretazione e come altro ancora. L'ho vissuta come salvezza e come verità. E proprio di verità si tratta. È una sua nota affermazione che si leggeva all'ingresso di una delle sue ultime esposizioni, fatta al Palazzo Reale di Milano. Su Sherwood.it è stato ripubblicato un ritratto della fotografa scritto nel 2020.
E passiamo adesso all'approfondimento, al consueto approfondimento di Friday Army News. Abbiamo in collegamento con noi Raffaello Rossini, antropologo e collaboratore di Melting Pot. Ciao Raffaello.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ciao Raffaello, e tu sei da poco tornato dal confine tra Polonia e Ucraina. Quali sono le cose che hai visto e soprattutto quali le cose che la stampa mainstream non racconta?
Buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora, innanzitutto appunto mi presento, sono Raffaello Rossini. Sono stato appunto sul confine tra Polonia e Ucraina, come vedremo anche tra Polonia e Bielorussia, che è poco più a nord. E inizialmente ecco il motivo per cui sono andato all'inizio di marzo era legato a una realtà di cui sono fondatore, Borders of Borders, che è una piccola realtà con la quale indago dal punto di vista antropologico, dal punto di vista politico e sociale, sui confini e sulle peculiarità legate proprio al sistema dei confini, che siano confini fisici, politici, corporei, mentali o culturali. Niente, con questa realtà sono stato in diversi altri luoghi simbolici degli ultimi anni, dal confine greco-macedone, confine libanese, siriano, turco-siriano, Lesbos, eccetera, con insomma con diverse persone, con diverse associazioni e realtà che di volta in volta insomma mi hanno dato elementi e di cui spesso mi sono fatto portavoce, come in questo caso, ecco. Infatti ringrazio anche Gloria Chillotti, che è fotografa e antropologa, che è stata attiva in Borders to Borders fin da subito e che è stata attiva anche proprio in questo caso. E, quindi questo giusto un attimo per fare il punto sull'approccio, che sicuramente non è giornalistico, ecco, quindi vorrei un attimo anche eventualmente distaccarmi da questa visione che insomma ha sicuramente i suoi lati positivi, ma che spesso ho visto rischia di semplificare e di insomma portare poi a dibattiti duopolistici, bipolari, che insomma non fanno bene alla situazione. Quindi quando tu mi chiedi per esempio cosa la stampa mainstream non racconta, io sarei portato a dire che più o meno la stampa mainstream racconta tutto, e forse anche inflazionando questo tutto, ma più che altro è il come, chiaramente, nei piccoli dettagli, per cui nel senso quando si per esempio sì, credo che sarà un tema che meriterà un approfondimento, per esempio quando si parla di profughi e di aiuti ai profughi, spesso, a parte magari qualche giornalista, qualche testata o qualche associazione di attivisti, si tralascia il fatto che insomma spesso si è assistito a qualcosa di abbastanza antipatico, proprio per la situazione nella quale ci troviamo, drammatica di per sé, di distinzione tra tipi di rifugiati, per cui questo forse è uno dei lati meno raccontati, sicuramente meno pubblicizzati, persi un attimo forse in una sorta di retorica che, per quanto utile, anche perché va insomma incontro alle esigenze di milioni di rifugiati ucraini che meritano qualunque tipo di supporto assolutamente in queste circostanze, però spesso questa retorica, questa narrazione scorda che comunque sia anche in questa dimensione di solidarietà così fortemente espressa dalle istituzioni europee e dalle popolazioni europee, nasconde comunque una sorta di ipocrisia, per cui sia sul confine ucraino che poco più sopra sul confine bielorusso invece si maturano delle condizioni, delle distinzioni, ecco, tra rifugiati che insomma sono forse, ecco, non molto raccontate dalla stampa mainstream. Ecco, questo mi viene da dire a riguardo.
Grazie mille. Tu, come appunto hai già detto, hai monitorato anche la situazione del confine tra Polonia e Bielorussia. L'hai già accennato, ma ti chiedo più nello specifico cosa sta succedendo su quel fronte?
Ma allora, è stato abbastanza disorientante per me, perché non conoscevo la situazione in Bielorussia, se non avendo letto alcuni articoli, eccetera, soprattutto in riferimento a quello che avevo appena visto in Ucraina, dove comunque le forze dell'ordine, le polizie di frontiera sono quasi degli eroi, cioè abbiamo dei poliziotti che aiutano donne, persone anziane, prendono in bacio bambini, cioè fanno di tutto per rendere meno spossante appunto il tragitto per queste persone, ma appena la situazione cambia e quindi ci ritroviamo con un altro tipo di flusso decisamente inferiore, parliamo di numeri spropositatamente più piccoli dai 2-3 milioni di persone che sono appunto passate attraverso il confine polacco-ucraino, stiamo parlando di qualche centinaio di persone ancora incastrate tra Polonia e Bielorussia, ecco che le forze dell'ordine e la polizia di frontiera diventano delle persone, delle figure davvero negative, pericolose, che ho sentito storie davvero allucinanti che da far rabbrividire. Quindi ecco, questo è quello che ho visto, quello che ho sentito. Abbiamo avuto modo di entrare in contatto con associazioni che fanno riferimento al gruppo Granica, che è questo insieme di associazioni di attivisti polacchi che da diverso tempo cercano di aiutare le persone che sono incastrate in questa terra di nessuno, in questa zona rossa tra Polonia e Bielorussia. E ecco, quindi la dimensione è davvero disumana, nel senso che abbiamo, faccio un piccolo preambolo così giusto per chi magari non ha, per chi non conosce bene la situazione lì, è diciamo ormai opinione diffusa che Lukashenko, quindi presidente della Bielorussia, abbia diciamo in qualche modo facilitato l'arrivo di migranti, rifugiati provenienti per lo più da zone che insomma conosciamo bene per il livello di violenza raggiunto, quindi dallo Yemen, dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iraq, promettendo quindi insomma, la possibilità di avere un visto all'interno della Bielorussia di 3-4 mesi, ora non ricordo bene. E questo ha portato a, appunto, all'affluenza di diverse persone che poi sono state collocate in spazi, in campi per rifugiati proprio a ridosso dei confini europei, quindi a ridosso della Polonia. Nel momento in cui la guerra è scoppiata, il centro di Burgi, che è lo pronunciamo sicuramente male, che è questa cittadina in Bielorussia sul confine con la Polonia, è stato smantellato. Quindi le persone che in qualche modo sono riuscite a fuggire, più o meno creando una crisi che quest'inverno insomma era abbastanza forte, ce l'hanno fatta, ecco, così per dare un lieto fine. Il problema è che però invece le persone chiaramente più bisognose di aiuto, paradossalmente, quindi persone portatrici di handicap, famiglie con bambini piccoli, persone anziane, invece sono incastrate tuttora in questa situazione paradossale dove inizialmente sono state buttate letteralmente in Polonia dalla Bielorussia per poi essere state respinte nuovamente in Bielorussia, in questo palleggio veramente drammatico, la cui soluzione ora è una striscia chiamata di buffering che c'è appunto tra il confine polacco e bielorusso. Quindi abbiamo la Polonia, filo spinato, diciamo un pezzo di terra di 100 metri, altro filo spinato, territorio bielorusso. E in questa zona abbiamo qualche centinaio di persone che sono bloccate, chiedono aiuto e insomma hanno bisogno di semplicemente attraversare il confine e dirigersi dove insomma si spera possano avere una vita migliore. Detto questo, la situazione appunto invece in Polonia è totalmente militarizzata, la polizia di confine davvero si è resa protagonista di azioni sconvolgenti a mio modo di vedere. Una per tutte, vi racconto questo aneddoto così anche per darvi il livello proprio di violenza anche che c'è in questi luoghi, in questa striscia di terra. C'è stata una chiamata, vi racconto una storia che mi ha raccontato tale Mariusz, denominato, insomma, che è stato un po' che è una figura di riferimento all'interno di questi gruppi, di queste associazioni in Polonia, e mi ha raccontato insomma di quando per una notte intera, dopo una chiamata al suo numero di telefono da parte di questo ragazzo che si era perso all'interno di una foresta, perché stiamo parlando di una foresta tra l'altro dove ci sono bisonti, animali selvatici, dove fino all'altro giorno quando eravamo lì nevicava, quindi con delle paludi, sicuramente una situazione infernale, chiama questo ragazzo e per una notte intera, anche attraverso dei visori proprio notturni, non riescono a trovarlo, fino ad arrivare all'alba dove finalmente riescono a individuare il suo corpo, temperatura se non sbaglio 32 gradi, principio appunto di ipotermia, la quasi morte. Chiamano un'ambulanza privata, di un ospedale privato, l'ambulanza viene fermata dalle forze dell'ordine e che esige che in realtà il corpo venga portato su una ambulanza invece pubblica, di un ospedale pubblico. Questo richiede un tempo lunghissimo, circa 40-45 minuti. In quel tempo il ragazzo chiaramente rischia la vita, dico già subito che per fortuna il ragazzo è ancora vivo, mentre appunto stanno aspettando quest'altra ambulanza, Mariusz trova recapitato sul proprio telefono dei messaggi da parte della famiglia del ragazzo in Iraq, se non sbaglio, era un ragazzo iracheno, se non ricordo male, in cui appunto dicono: grazie Mariusz di aver salvato il nostro ragazzo. Ma come? No, ragazzi, vostro figlio è ancora in pericolo, stiamo aspettando l'ambulanza, eccetera, eccetera. In quel momento ho scoperto che c'era un poliziotto all'interno dell'ambulanza che aveva preso il cellulare del ragazzo e stava comunicando con la famiglia e semplicemente dicendogli che tutto stava andando bene. Ecco, questa è solo una delle storie davvero atroci che sono state riportate da persone che sono tuttora sul campo e che sono isolate. Insomma, questo è un mini appello che lancio, perché sono davvero isolate, un po' perché la Bielorussia sicuramente è uno stato molto difficile con cui comunicare su qualunque livello, e un po' perché comunque la Polonia, insomma, ce lo dobbiamo scordare, è un ambiente abbastanza ostico rispetto a diritti civili, umani, sociali, da ai migranti, alle donne, alle comunità LGBT, e quindi insomma ecco, questa è un po' la dimensione che ho trovato. Scusate se mi sono dilungato, ma secondo me meritava.
Grazie mille. Abbiamo tempo per un'ultima domanda brevissima, 2 minuti. Quali sono le difficoltà che si incontrano nel cercare di narrare in maniera indipendente, quindi al di fuori della stampa mainstream di cui parlavamo prima, la situazione in Ucraina e in generale nel far emergere una narrazione diversa rispetto a quella dei media tradizionali?
Ma credo che il problema più grande sia l'autocensura, e non è una cosa da sottovalutare, nel senso che ripeto, è un momento in cui faccio fatica a capire quale sia la stampa mainstream, anche perché vedo proprio editori di Limes diventati superstar, rockstar, eccetera, quindi che insomma posso ritenere non certo stampa di mainstream, ma anzi di settore, che però insomma pare che questa voglia anche di quasi un po' morbosa di sapere, di strategie di guerra, eccetera, comunque ho visto che hanno preso un po' il sopravvento. Ecco, quindi non saprei bene, sicuramente l'autocensura, sicuramente questa modalità che ho visto, insomma non la seguo tantissimo, la stampa mainstream, cioè quella più di settore, però per quello che mi è parso di vedere tramite qualche spezzone è questa tiritera che ho sentito dire a anche persone abbastanza consapevoli, a figure abbastanza emblematiche, per cui no, non sono a favore di Putin, ma no, quindi quando già ci dobbiamo discolpare di pensieri critici che riguardano una situazione che assolutamente è del tutto criticabile, anche per azioni precedenti e contemporanee nostre, italiane ed europee e NATO, ecco già lì insomma sento un odore un po' strano che non mi piace tanto. E poi ecco, sicuramente in un clima di guerra, perché in guerra siamo, è chiaro che le due propagande, quella russa e quella ucraina, e quindi di conseguenza quella NATO europea, insomma sono degli ostacoli abbastanza insormontabili che lavorano proprio sul linguaggio e non tanto sui contenuti, ma come queste cose vengono dette e come vengono sottolineate. Non ultimo questa voglia di vedere Putin come Deo ex machina, senza dimenticarci che insomma la proiezione russa in territori ucraini risale ad epoche precedenti a Putin, e che quindi ci fosse Putin o ci fosse qualche altro oligarca o dittatore o statista, chiamiamoli come vogliamo, più o meno forse la situazione non sarebbe molto diversa, ecco, questo
e ti ringraziamo tanto Raffaello. Ricordiamo anche che Raffaello potete leggerlo su Melting Pot e anche su altre testate. Ciao Raffaello, grazie mille per questo approfondimento.
Grazie a voi, complimenti.
E noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Friday AM News. Vi diamo l'appuntamento, come al solito, a venerdì prossimo alle ore 15. Ricordiamo anche che sabato al Centro Sociale Pedro ci sarà il Festival di Sherwood Open Live, una giornata molto molto bella che inizierà dalle 10 di mattina. Poi potete trovare tutti i riferimenti sulle pagine Facebook, Instagram di Sherwood Open Live, di Sharebooks Libreria. Questo podcast invece potete riascoltarlo sul sito di Radio Sherwood e quello di Gemini Network.
E lanciamo la sigla.
Sigla.
Friday I'm in News, settimanale di attualità a cura di Radio Sherwood.